Bene, torniamo in diretta ancora, come dicevamo, parliamo sempre di Palestina. Quelli che avete appena ascoltato sono i Ramallah Underground, quindi parliamo oggi sempre e solo di Palestina in virtù delle tante cose che stanno succedendo. E abbiamo qui con noi, come vi dicevamo, in questa seconda parte due compagni che inizialmente, insomma, dovevano venire qui per raccontarci e parlare dell'iniziativa che si sta costruendo per domenica 29 gennaio a Scoop, per una Palestina libera, un sostegno al centro Amal al-Mustaqbal del campo profughi di Haida, insomma, poi ne parleremo un po' meglio di come sta andando avanti la costruzione di questa giornata, ma insomma purtroppo dobbiamo fare un passo indietro, dico purtroppo perché prima di parlare dell'iniziativa volevamo insomma approfondire e parlare anche di altre iniziative che ci saranno in questi giorni, perché Bilal, un compagno, una voce a noi cara, conosciuta, che ha parlato anche, ci ha raccontato le esperienze dentro il suo campo profughi, perché lui parla italiano, per cui spesso abbiamo provato a parlare con lui, a farci raccontare, ma anche a sostenere questo centro, questo impegno per i ragazzi, i bambini dal campo profughi, che come ben sapete pagano sulla loro pelle ormai lunghi anni, non solo di chiusura, di occupazione israeliana, di invasioni costanti, no? Haida è un campo, lo ricordo, uno dei tre campi profughi che sta intorno alla città di Betlemme, e sono soprattutto il campo di Desha, come parlavamo prima, il campo di Haida, sono i campi costantemente attaccati, in particolare quello di Haida, anche perché sta proprio attaccato al muro, al checkpoint, alla, non mi ricordo qual è il monumento, cioè qual è, non so se ti viene in mente come si chiama, la tomba di Rachele,
la tomba di Rachele.
Quindi parecchie volte è sottoposto ancora di più rispetto agli altri campi a chiusure, insomma, no?
Sì, addirittura è uno dei campi dove viene fatto proprio l'addestramento dei soldati israeliani, proprio perché accanto alla tomba di Rachele, che è, diciamo, questo luogo storico insomma di tantissime culture, poi in realtà c'è una base militare dalla quale fanno incursione direttamente nel campo, quindi veramente fanno delle incursioni mirate, ma addirittura fanno anche delle incursioni semplicemente di addestramento all'interno del campo di Haida, che per questo è stato esposto a forme di repressioni particolarmente forti. Addirittura un report dell'ONU parlava del luogo al mondo più esposto a gas lacrimogeni, dove appunto sono stati lanciati di più nel mondo.
Bene, infatti, cioè, questi sono sempre solo i dati ufficiali. Poi diciamo che quello che noi è la punta di un iceberg, quello che emerge, perché poi la quotidianità appunto è fatta di tante anche privazioni, vessazioni, e a maggior ragione dentro questo campo da anni è stato aperto questo centro, no? Che insomma, se vuoi parlarcene, come è nata la collaborazione anche con il centro Amal al-Mustaqbal.
Diciamo intanto Amal significa speranza, Amal al-Mustaqbal è speranza per il futuro. È un centro che nasce dalle realtà stesse e le persone stesse che abitano il campo profughi di Haida, come forma, diciamo, solidale di aiuto, avere uno spazio, un luogo di cultura, perché di fatto stiamo parlando di un centro culturale praticamente, no? L'analogia che si può fare con i nostri, diciamo, punti di riferimento qua in Italia. Quindi uno spazio di incontro, uno spazio che la mattina funziona come asilo, come nido e quindi come luogo diciamo ospitale per tutte quelle fasce di età più piccole che spesso non hanno altre strutture all'interno del campo, e nel pomeriggio svolge varie attività, per cui è là che ci sono ad esempio le assemblee delle donne del campo profughi, è là che ci sta uno spazio per ogni momento, diciamo, collettivo della comunità del campo. E recentemente anche questo spazio, piano piano, grazie alla solidarietà internazionale, è stato iniziato a essere ristrutturato, per cui addirittura c'è un piccolo spazio con una parete di arrampicata, dove proprio pochi giorni fa Bilal ci mandava delle foto facendo vedere tantissimi bambini che usavano questo spazio e si arrampicavano. È uno dei pochi spazi all'interno di un campo super densamente abitato, a ridosso del muro, dove le condizioni quotidiane non sono semplici. Questo è uno spazio che offre delle soluzioni sociali, culturali, anche insomma umane o politiche, diciamo, a chi vive all'interno del campo profughi, grazie anche a quella che è il lavoro di tanti solidali, di persone come noi che hanno avuto la curiosità, diciamo, e la voglia di andare a vedere con i propri occhi quello che è la situazione in Palestina. E mi viene in mente come andammo noi la prima volta in questo campo a realizzare una ricerca. Fondamentalmente feci proprio quella che era la mia tesi magistrale insieme a un altro collega dell'università qua a Roma, e entrai a contatto così con il centro Amal e con Bilal, che semplicemente ci diedero una mano a conoscere il campo e a realizzare il nostro lavoro di ricerca. Quindi era un lavoro di ricerca sulla situazione dell'acqua all'interno del campo profughi, e lui ci aiutò appunto a tradurre, a fare domande. Questo è un po' quello che poi succede, no? All'interno di questi spazi, cioè si creano delle relazioni umane prima di tutto. E non so se vuoi aggiungere qualcosa su che cosa è il Centro Amal.
Il Centro Amal, anche se piccolo, è un grande faro all'interno del campo profughi di Aida, perché rappresenta, diciamo, oltre ad essere proprio un luogo, uno spazio, cioè di cultura, rappresenta è un simbolo che permette di rompere le disuguaglianze che vengono alimentate ovviamente dal fatto che l'accesso all'istruzione è negato al popolo palestinese. Ci sono tante difficoltà soprattutto per i bambini e le bambine all'interno dei campi profughi, e lì attraverso l'impegno di volontari e volontarie si insegna a contare, si insegna a leggere, che sono delle strade da percorrere, delle strade essenziali per fare informazione. Attraverso la formazione e la conoscenza si creano delle coscienze critiche, si creano le possibilità e si mettono giù le basi per creare delle relazioni internazionali, che forse sono quelle più attaccate nell'ultimo periodo. Quello che si prova a fare forse è negare tutti i contatti, schiacciare le persone attraverso la negazione delle relazioni con gli altri paesi. Forse è questa la strategia di questi ultimi governi, che naviga su una fredda indifferenza che caratterizza tutte le azioni politiche e militari di questo genocidio che aumenta sempre di più il passo. I dati che sono stati consegnati, che ci consegnano dei numeri terribili, dei numeri che parlano dall'inizio dell'anno, e oggi è il 18 gennaio, di oltre 60 arresti, di 15 omicidi, tra cui tre minori, cioè dati, numeri che...
Poi ricordiamo che, insomma, come dire, che Israele rispetto agli arresti ai minori, per loro sono minori, sono imputabili i bambini fino ai 12 anni, quindi sì. Non sono i minori come i nostri 18, no? Perché quando uno parla di minori vuol dire che gli altri magari hanno 17 anni, 18, insomma.
Esatto.
Sì, poi diciamo che non sorprende che i luoghi che di più sono vittima di repressione sono proprio i campi profughi, no? Abbiamo sentito parlare di Desha, abbiamo sentito parlare di Aida, che sono due campi profughi anche molto vicini nella città di Betlemme. E ovviamente all'interno dei campi profughi, dove ci sono le situazioni, come dire, che hanno vissuto La repressione più grossa, spesso a partire dalla Nakba, il campo di Aida è formato da una serie di villaggi che si sono aggiunti mano a mano che avanzava e si creava lo Stato israeliano, andando a colonizzare a tutti gli effetti, a espellere la popolazione locale palestinese, e mano a mano si sono radunati in questi spazi, tra cui c'è il campo di Aida, che è composto da più di 20 villaggi, no? E è chiaro che all'interno dei campi ci sono le situazioni più difficili, e proprio per questo, diciamo, il regime sionista si sta concentrando in maniera spaventosa su quella che è la popolazione che vive queste tipo di situazioni, anche perché è, come dire, è più facile prendersela col più debole, è più facile prendersela con chi di fatto a livello anche amministrativo è tenuto al di fuori della città. È una strategia molto, molto chiara. Poi, per quello che riguarda il campo di Aida, ancora di più, perché parliamo proprio di un territorio che sta a ridosso del confine, a ridosso del muro, e già un muro che è stato tracciato e tirato su ben al di là di quello che era il confine teorico, proprio su quello spaccato di territorio. Loro già si sono mangiati tanto terreno palestinese, e intendono farlo ancora, come si vede sulla pelle di chi abita là, che non è colpevole di nulla se non di abitare là, appunto di questo stiamo parlando.
Sì, infatti, di essere nato su quelle terre, ma non solo lui, ma anche da generazioni di stare su quelle terre, in particolare, insomma, soprattutto, come dicevi te, perché sta a ridosso di un muro costruito successivamente che ha espropriato terra e rubato terra anche dai confini, da quella che era la linea verde del 67, ma ad oggi in realtà separa i palestinesi dalle proprie case, dai propri terreni agricoli, dai propri campi di sussistenza, dai propri orti, per capirci, no?
Sì. Sì. Mi ricordo addirittura, noi vedevamo la vecchia casa di Bilal praticamente, no? Dai piani superiori del campo, a cui lui poi non è più mai potuto tornare, no? Proprio perché stava al di là del muro, no? Tra Betlemme e Gerusalemme, fino a quando poi, dopo, tra l'altro, dopo gli accordi di pace, dopo Oslo, quando uno, diciamo, non informato potrebbe immaginarsi che la repressione tenda a diminuire, invece ecco là che viene tirato il muro e che si accede a un nuovo livello di repressione. Livello di repressione che oggi, a partire dal 2020, dalla pandemia e dalla guerra, che in un certo senso ha distratto l'opinione pubblica internazionale, trova un ulteriore momento di innalzamento del livello, come dire, no? Ci si è approfittati della pandemia tra 2020 e 2021 per di nuovo tornare a reprimere, e è tornato, diciamo, anche alla ribalta la questione palestinese. Oggi nel 2022-23 viceversa nessuno ne parla più. Sembra che la situazione si sia normalizzata, sembra che non stiamo vivendo quello che era due anni fa, un momento in cui addirittura si parlava della terza intifada. Viceversa, siamo in una situazione che rispetto al 2020-21 continua in quella stessa linea e peggiora. Noi giornalmente riceviamo avvisi di arresti su arresti, e sempre nelle stesse zone, quindi il campo di Aida, il campo di Deisha, per parlare di Betlemme, ma potremmo aggiungere tanti altri campi andando a pensare alle altre città, a Gerico, a Ramallah e così via. E tra l'altro mi preme anche aggiungere qualcosa sulle modalità con cui è stato prelevato questo compagno. In mezzo alla notte, abbiamo avuto anche qualche testimonianza per cui in mezzo alla notte oltre 15 soldati israeliani hanno fatto irruzione nel campo, armati ovviamente fino ai denti, scortati dai veicoli militari, e hanno fatto irruzione all'interno di quello che è una palazzina civile, un'abitazione, sfondando le porte nel cuore della notte e andando a prelevare una persona che appunto stava dormendo, poi di fatto. e portandolo via 15 su in 15 persone, no? Le immagini sono anche molto molto esplicite in questo. Chiaramente non è la prima volta, non è la prima volta che diamo sostegno anche a Bilal, non è la prima volta che assistiamo a questo tipo di repressione, però ecco, non ci stancheremo mai nemmeno di condannarla e di rimarcare anche le modalità brutali, no? Quando si parla di terrorismo e poi invece si agisce in questo modo, è chiaro che tra il dire e il fare c'è di mezzo, no, il mare, ma di più, che insomma contano i fatti. Poi l'azione terrorista è il prelievo nella notte di una persona non colpevole, senza tra l'altro avere accuse, per cui viene prelevato senza sapere qual è il capo d'imputazione.
Scusa se ti interrompo, ma siamo riusciti a metterci in contatto con una compagna italiana che sta appunto nel campo profughi di Aida. Benvenuta sulle nostre frequenze. Ciao, ci senti?
Ciao. Sì, vi sento, ciao.
Insomma, ti volevamo chiedere che sta succedendo, qual è il clima. Stavamo raccontando un po' la storia del campo.
Pronto?
Sì, ti sento, stavo cercando di fare in modo che anche gli altri compagni che stanno con me sentano. Niente, volevo far sentire la tua telefonata. Aspetta, proviamo di nuovo. Ce la facciamo? Perché così in maniera tale che riescano a sentirti. Anche loro? Bene, insomma, a te volevamo chiedere che sta succedendo, che è successo, come se si hanno notizie di Bilal, insomma, qualcosa. Dici te. Pronto? Non ti sento più, pronto?
Pronto, mi sentite?
Sì, adesso sì.
Ok, perfetto. Sì, dicevo, sono stati 2 giorni abbastanza difficili, soprattutto per gli amici e la famiglia di Bilal. Sfortunatamente in realtà queste cose sono un po' la norma nel campo e quindi sono tutti molto più preparati di me, che invece vivo questa cosa in Palestina per la prima volta. Non abbiamo notizie di Bilal, nessuno l'ha sentito, non è entrato in contatto con nessun avvocato, questa è la norma. E sappiamo però che domani mattina andrà in tribunale e decideranno se prolungare questa arrestazione o farlo uscire.
Quindi praticamente lui sta nella forma della detenzione amministrativa al momento, non c'è nessun tipo di accusa?
Questo non lo sappiamo, neanche sua moglie lo sa, nessuno lo sa veramente. La cosa più orribile è non avere nessun tipo di informazioni sul perché, sulle ragioni. Sappiamo che è stato spostato a Ramallah, una città non lontana da Betlemme, ma neanche l'avvocato ha potuto parlare con lui o sapere dall'esercito, dalla polizia israeliana, perché il motivo.
Bene, nel clima rispetto, insomma, come dicevi te, nel campo probabilmente sono abbastanza abituati a queste incursioni, le stavamo denunciando anche noi e raccontando anche rispetto a dati ufficiali che emergono dai vari organismi dei diritti umani di quanti attacchi ha subito l'Aida Camp, no? Ma che puoi dirci in più te in questi giorni?
Beh, che in generale anche in altri campi in tutta la Palestina ci sono state molte 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 arrestazioni, molti arresti, e questo sembra essere un anno veramente molto duro. Ci sono state molte molte morti dall'inizio dell'anno, tra l'altro con tantissimi bambini, veramente bambini piccoli. Un ragazzino di 14 anni morto in un altro campo di Betlemme l'altro ieri, quindi la situazione è estremamente dura. Poi in più il campo rispetto a una città normale della Palestina è un luogo in cui l'occupazione è più visibile e è presente costantemente in ogni centimetro, in ogni istante di vita, il campo di Aida in particolare è circondato dal muro che divide i territori palestinesi dal resto della Palestina occupata, e quindi l'atmosfera è pesante. La notizia ovviamente di Bilal ha fatto il giro del campo molto velocemente, e nonostante io non parli bene l'arabo, tutti i bambini che mi hanno visto con Bilal sono venuti a chiedermi come sto, se sapevo di Bilal, e quindi tutto il campo è al corrente di quello che è successo e aspettiamo con ansia informazioni. Tra l'altro non so se ne avete parlato prima, se l'avete detto, ma il momento è stato anche molto violento quando sono entrata in casa sua. Ho passato la giornata ieri sera e oggi con la moglie di Bilal, e mi ha mostrato la porta che non si chiude più, hanno completamente sfondato la porta, hanno rotto dei poster che c'erano in casa, hanno distrutto delle strutture in vetro. È stato un momento molto difficile per lei, per immagino anche per Bilal.
Mandare un abbraccio anche da parte nostra.
Sì, no, diciamo, ti sono arrivati i saluti, forse non ti sono arrivati, se vuoi.
No, ma dicevo, no, mandale un abbraccio anche da parte nostra. E, appunto, mi veniva da chiederti due cose, se posso. Primo, qual è l'umore in casa, e secondo, se le attività del centro Amal stanno comunque andando avanti, e se c'è appunto qualche attività specifica che si vuole portare avanti, qual è un po' il progetto. E anche così, diciamo, informalmente anticipo che la voglia di venire presto a trovare e anche a vedere questo spazio che da poco è stato rimesso a posto nel centro Amal per ospitare la solidarietà internazionale, che credo sia anche lo spazio che ti sta ospitando, cresce, e speriamo presto di poter organizzare una bella discesa. Non so se sarai ancora lì o magari riscenderemo insieme, insomma.
Ok. Inizio con la prima risposta. A casa di Bilal la situazione è pesante, è dura, è molto dura, nessuno se l'aspettava veramente, non ci sono stati segni premonitori di questo fatto. Sua moglie è abbastanza distrutta e continua a ripetere che lei crede che uscirà presto, che è sicura che non hanno niente per tenerlo più a lungo, tanti pianti, tanti abbracci, la situazione è dura in casa. Tra l'altro la sua mamma è anche molto malata, quindi questa notizia ha aggravato la situazione, e la situazione è molto triste. Per quanto riguarda il centro Amal al-Mustaqbal, questo è il periodo di vacanza per i bambini in Palestina, quindi l'attività dell'asilo ricomincerà lunedì questo, con la fine delle vacanze, e anche le attività pomeridiane ricominceranno lunedì con gli altri bambini invece di tutte le età. Con un'altra ragazza che vive nel campo, che parla bene l'inglese, abbiamo pensato di fare dei corsi molto, molto giocosi, molto poco scuola di inglese con i bambini, con lei inizieremo domenica. C'è anche un progetto di mettere un po' di verde nel centro, nella corte del centro, creare degli spazi per piantare salvia, rosmarino e queste cose. Quindi ho parlato ieri con la moglie di Bilal, ho chiesto se per lei andava bene che io restassi, mi ha detto assolutamente, e quindi l'idea è continuare, e continuare ancora di più perché Bilal non è qua con noi.
Bene, ovviamente porta tutta la nostra, il calore, solidarietà, abbracci, e beh, aspettiamo poi magari anche da te ulteriori notizie rispetto a come sarà domani questa udienza, questo processo, e magari avremo altro modo e occasioni per risentirci. Non so se vuoi aggiungere altro, se non ti salutiamo.
No, per me va bene così, spero tanto che domani andrà bene. Spero tanto che rivedrò Bilal domani.
Bene.
Vi terrò informati.
Ciao, grazie.
Ciao.
Ciao. Ciao. Bene, come dicevamo, insomma, come dire, è sempre più chiaro, mi sembra, no? Che gli attacchi anche sono chiaramente nei confronti, perché poi a distanza di un giorno praticamente, cioè, abbiamo ascoltato prima il racconto, insomma, della compagna italiana che è stata espulsa, pure lì sono arrivati di notte in 24 accusandole, cioè adesso riprendono un altro che ha contatti con italiani, per lui è arrestato, è come se volessero in qualche modo impedire, no, che magari poi in altri contesti l'hanno fatto anche con altre compagne, compagni di altre nazioni che purtroppo per la difficoltà di comunicazione e magari sono presenti in altre aree della Palestina, noi non lo sappiamo, non ci sono giunte, magari sarà anche questo motivo di intervenire, di capire qualcosa di più.
No, su questo diciamo che non è solo la solidarietà internazionale, ovviamente in questo momento fortissimamente sotto attacco, ma a rischiare la stessa libertà di informazione, la stessa possibilità di sapere, avere informazioni su quello che succede e averle dalle popolazioni, dalla gente che abita in Palestina, perché non possiamo affidare la nostra informazione su un territorio di questo tipo solamente ad agenzie internazionali di altri paesi o peggio ad agenzie, diciamo, israeliane. È chiaro che c'è una strategia di tagliare i ponti con l'esterno, perché Bilal è una persona che semplicemente parla italiano, ha vissuto qua e ha vissuto là e naturalmente, come tutti noi, ha creato delle relazioni personali e quindi, diciamo, si muove di qua e di là, come succede a chiunque di noi ha fatto un'esperienza all'estero, ovviamente in modo assolutamente diverso perché ogni paese è diverso, però è naturale che abbia dei contatti qua e semplicemente lo si vuole mettere a tacere perché si vuole evitare che questi contatti possano far passare informazioni, perché le attività poi, no, di cui abbiamo parlato oggi, no, si parlava dell'inizio dell'asilo, della scuola, le attività del centro Amal sono attività di un centro culturale qualunque e non esiste farle passare come qualcosa di diverso, qualcosa che non sono. Chi ha toccato con mano le attività del centro Amal lo sa bene e quindi è chiaro che la strategia è questa, anche proprio, no, l'ordine cronologico della cacciata, arresto, espulsione di una compagna appunto attiva sul campo. E poi subito dopo di Bilal, un altro volontario di un altro centro culturale, è chiaro che semplicemente, diciamo, diventa impossibile non essere accettati senza dover in toto come dire, appoggiare la versione sionista dell'informazione, quindi non si può più fare informazione che non sia sionista e questo è un qualcosa di inaccettabile che secondo me dobbiamo denunciare, abbiamo, come dire, il dovere come poche persone informate su quello che avviene di denunciare e anche di andare fisicamente con i nostri corpi, perché quello che si sta cercando di fare è di tagliare il contatto tra la gente italiana e la gente palestinese e noi invece questo contatto lo dobbiamo rendere più forte, lo dobbiamo rinnovare. Per questo abbiamo pensato a due appuntamenti questa settimana e per questo ci immaginiamo già una carovana il più presto possibile, diciamo. E non so se posso lanciare già gli appuntamenti.
Sì, sì. Sì, sì.
Allora, il primo appuntamento è già domani giovedì 19 alle ore 5 in piazza San Marco. Abbiamo scelto di aderire a quella che era una piazza già chiamata proprio per l'impellenza, la necessità di rilanciare la solidarietà contro questi due nuovi arresti. È la giornata, diciamo, internazionale del prigioniero e per l'abolizione delle prigioni a sostegno di diversi paesi, tra cui anche la Palestina, e quindi ci sembrava fondamentale portare il sostegno, la solidarietà, l'informazione di quello che sta avvenendo. Quindi domani, giovedì 19 alle ore 5 in piazza San Marco, è il primo appuntamento. Il secondo appuntamento è sabato 21 alle ore 6:30 all'angolo tra via Ulisse Aldrovandi e via Michele Mercati, per andare a quello che è un po', diciamo, la struttura, l'istituzione di riferimento quando succedono queste cose, quindi l'ambasciata israeliana, proprio perché è lì che nasce il problema e è lì che bisogna andare a fare sentire, diciamo, la nostra voce di protesta. E quindi sabato 21 alle ore 6:30 all'angolo via Ulisse Aldrovandi e via Michele Mercati. Questi sono i due appuntamenti della settimana. Invitiamo tutti i solidari della Palestina, tutte le persone che hanno conosciuto l'attività di Bilal e del centro culturale Amal al-Mustaqbal a partecipare e a dare sostegno, perché l'obiettivo è quello di tagliarci fuori, di tagliare l'informazione, e invece noi questa informazione la vogliamo rialimentare e con i nostri corpi fisicamente dimostrare che ci siamo e che non può succedere quello che è successo ieri, quello che è successo l'altro ieri, quello che sta succedendo in Palestina.
Sì, diciamo, quello che purtroppo c'è da dire, come denunciavano entrambe le telefonate, sia della compagna che hanno espulso e sta qui, sia di lei che ancora sta giù, purtroppo, insomma, che è la loro quotidianità, no? Infatti anche questa compagna ci diceva, loro sono molto più abituati di noi a queste incursioni, a questi arresti, insomma, al di là poi della singola, ovviamente essere abituati non significa non provare dolore, non essere preoccupati, non avere paura, però ci fa capire come la resistenza palestinese, quando si parla di resistenza e criminalizzazione del popolo palestinese, è anche sulle minime attività, insomma, no? Proprio sul fatto di esistere già diventa un crimine per Israele, no? Tra virgolette, poter alzare la testa, poter avere delle relazioni con l'esterno. Il tentativo l'hanno provato a fare con Gaza, no? Chiudendoli direttamente dentro una prigione a cielo aperto. In realtà stanno facendo lo stesso con la Cisgiordania, costruendo tante piccole enclave, no? Questo è un po' stato il risultato di 30 anni di accordi di Oslo, che ora sono per tutti da buttare nel cestino. E siccome il tempo non è tantissimo, io passerei, abbiamo parlato delle iniziative di questa settimana, due appuntamenti militanti, però insomma parlerei anche di quello della prossima, che era proprio costruito su supporto e sostegno all'AIDA Camp e a questo centro. A te la parola, poi proviamo a fare pure un'altra telefonata.
Sì, allora sì, volevo soltanto dire che innanzitutto siamo veramente felici che ripartano le attività al centro Amal, perché è fondamentale continuare a costruire, continuare a formare i bambini e le bambine, i bambini e le bambine del centro. Attraverso, io prendo tutte le parole che sono state espresse finora, perché attraverso l'isolamento e quello che si sta provando a fare diventa sempre più difficile informarsi, per cui è necessario tornare a parlarne, al di là, cioè, finiti questi 2 anni, come si diceva prima, di pandemia, ritornare a parlarne, ritornare a fare, perché è nell'agire poi che si costruisce. Nell'agire quindi attraverso delle giornate che creano delle relazioni umane, sono quelle che vogliono distruggere questi governi. Nella giornata del 29 gennaio abbiamo immaginato una domenica da trascorrere insieme, una domenica per la Palestina libera, al fianco del popolo palestinese, per l'appunto facendo delle cose. Sono molti i contributi che in maniera spontanea sono arrivati e che hanno costruito un programma fortissimo. Una giornata che trascorreremo a Scoop, partendo però da Villa Fiorelli alla mattina con degli spettacoli, fino poi a una parata con il contributo di tutto il Frente Murghero Romano, continuando poi a Scoop con un cabaret circense. Sono tanti gli artisti e le artiste che hanno aderito, diciamo, a questo appuntamento. E poi vorremmo parlare di Palestina, dare gli aggiornamenti rispetto a AIDA Camp, rispetto alla situazione in generale, vedendo insieme anche un documentario. Nel pomeriggio poi dalle 17 ci saranno diversi concerti, parteciperanno il Nano, Willy the Punk and Rebels Demons, lo Stress Altos, la Balkan Lab Orchestra, la Shine Ladies, Militant A e Paul G degli Assalti Frontali. Tutta la giornata poi avremo una mostra fotografica curata da Daniele Napolitano, una Palestina che resiste. Per cui saremo lì a parlare di Palestina, per mettere tutti e tutte qualcosina in questo pacco che andrà a sostenere poi le attività che non si fermano nel centro Amal, nella programmazione del centro Amal e del lavoro che viene svolto da volontari e volontarie giù nel campo di Aida.
No, sì, è importantissimo, diciamo, appunto, mantenere l'informazione e mantenere vivo l'interesse per questo paese, perché sempre di più, diciamo, si cerca di invece tenerlo isolato, sempre di più Israele diventa uno stato al centro del panorama internazionale, addirittura un interlocutore politico che viene citato e messo in mezzo nella risoluzione dei conflitti, quando e viceversa noi sappiamo benissimo quali sono le condotte e quali sono i reati di cui si è macchiato lo Stato di Israele e continua a macchiarsi ogni giorno. Quindi le accuse di terrorismo alle persone solidali alla causa palestinese, gli arresti sono un qualcosa che, diciamo, conosciamo bene e non ci arresterà, perché è così che va. Mi piace anche, diciamo, ricordare che quando noi facevamo ricerca, appunto la prima volta che conobbi il centro Amal al-Mustaqbal, noi stavamo intervistando appunto tante persone del campo profughi e a un certo punto ci rendemmo conto che l'85% dei maschi che intervistavamo era stato arrestato all'interno del campo. Quindi praticamente ogni uomo, ma moltissime donne anche, no, la percentuale, diciamo, era più alta in questo caso, però c'era veramente un'esperienza, quella di un'esperienza di detenzione di massa, e quella è la strategia di repressione dei campi profughi da parte di Israele. Quindi appunto la colpa è semplicemente essere nati in Palestina e essere palestinesi, quando i numeri parlano da soli in un certo senso, no? L'85% delle persone che venivano arrestate era, cioè, delle persone che intervistavamo era stata arrestata, e moltissimi con detenzioni amministrative, appunto anche di Bilal non si sa di fatto qual è il capo di accusa, anche se possiamo immaginare, moltissimi vengono tenuti anche per periodi molto lunghi senza avere un capo di imputazione, semplicemente con detenzioni amministrative che poi possono essere anche rinnovate. Per cui è veramente un qualcosa di quotidiano, un qualcosa che quando poi si parla di terrorismo fa ridere, e il modo in cui viene costruita questa narrazione, quindi è fondamentale come decostruirla e mostrare, informare su quello che veramente succede. Per questo il momento del 29 a Scoop è molto importante, per questo ci immaginiamo di costruirne tanti altri, e per questo è importante anche però andare a protestare in piazza questa settimana nei due appuntamenti di giovedì in piazza San Marco e di sabato sotto l'ambasciata.
Sì, infatti condivido, è importante saper riparlare della Palestina, saper anche dare un'immagine, no? Cosa che spesso tentiamo di fare anche dai microfoni di questa radio, no? Raccontare la vita quotidiana dei palestinesi, delle palestinese, i loro vissuti, le loro emozioni, i loro desideri, no? E decostruire quell'immagine invece di palestinesi brutti e cattivi, tutti terroristi, tutti pericolosi, che ci viene raccontata e rappresentata anche ufficialmente, no? Spesso dai mezzi di informazione anche nostrani, che si accodano poi, no? Alle politiche, insomma, ai diktat, quante volte, insomma, basta che si dice qualcosa di differente, poi abbiamo Israele che protesta, Israele che alza comunque la voce. E invece, come dicevi te, proprio il fatto di poter vedere, conoscere, scambiarsi ci permette di poter capire veramente qual è, che significa vivere sotto occupazione, ma non da una generazione, ma ormai da 3-4 generazioni. Quindi mi sembra molto importante sia partecipare agli appuntamenti, insomma, come dire, per rimettere la Palestina, i prigionieri, un po' di tutti i paesi del mondo, no? Che sono costretti a volte, perché anche in Palestina, dobbiamo ricordarlo, ci sono stati diversi scioperi della fame, diversi sono i prigionieri che sono stati sottoposti a forme di carcerazione tra virgolette duro, privato delle dovute cure mediche, addirittura notizie, appunto, la stavo un attimo recuperando, notizie appunto che viene dalla, per volere ovviamente del ministro della sicurezza israeliana, il ministro di estrema destra Itamar Ben-Gvir. Il servizio penitenziario israeliano ha iniziato domenica, quindi un paio di giorni fa, a trasferire decine di prigionieri palestinesi dal carcere di Megiddo a quello di Gilboa. Secondo la società per i prigionieri palestinesi sono stati trasferiti domenica 40 detenuti nella sezione 8 del carcere di Megiddo e lunedì altri 30 sempre nel carcere di Gilboa. Una settimana fa sempre le forze, il servizio penitenziario, diciamo la polizia penitenziaria, hanno effettuato diverse incursioni violente nelle celle dei prigionieri palestinesi a Adarin e poi hanno trasferito altri 80 detenuti dal carcere di Adarin a quello di Nafa. In recenti, come dire, affermazioni sui social, questo ministro ha affermato che si sarebbe assicurato che i prigionieri palestinesi non ricevessero condizioni di detenzione migliori rispetto a quelle precedenti. E invece la compagna, insomma, che abbiamo ascoltato prima, addirittura ci diceva che, insomma, stanno pensando a una forma di pena di morte pubblica, impiccagione pubblica per i prigionieri palestinesi che si sono macchiati, secondo loro, di alcuni tipi di reato. Insomma, ovviamente la pena di morte attualmente in Israele non c'è, ma le esecuzioni dirette senza processo ce ne sono tantissimo, come anche il fatto di portare le persone sia con lo sciopero della fame sia negandogli spesso le cure mediche dovute all'interno delle carceri. Per cui l'appuntamento di giovedì è un modo, come dicevi te, di rimettere al centro anche la questione palestinese. L'appuntamento di sabato, mi sembra di capire, insomma, è molto più mirato invece alla situazione attuale giù in Palestina, all'arresto ovviamente di chi fa solidarietà e chi, insomma, in qualche modo ha contatti con noi qui in Italia, però insomma è anche una denuncia, no, di quello che sta avvenendo, perché avviene, noi ci arrivano notizie dirette da magari da Desha Camp, da Aida Camp, poi tre giorni prima viene ucciso, una settimana prima a Nablus nel campo di Balata un altro giovane palestinese, e magari lì è più difficoltà, no? Anche per un problema di lingua, di traduzione, di avere un contatto diretto. Ma insomma la situazione è un po' esplodente un po' dappertutto. E l'altro appuntamento è
sabato 21 alle ore 6:30 a via Ulisse, appunto l'angolo tra via Ulisse Aldrovandi e via Michele Mercati.
Beh.
E, no, se potevo aggiungere una cosa, diciamo, la cosa anche che mi preme sottolineare è che l'importanza di sostenere questo tipo di situazioni è molteplice, perché di fatto la Palestina è un laboratorio di repressione per tutto il mondo, così come i droni da Israele poi iniziano a diventare uno strumento che poi diventa, come dire, consueto, classico nella politica repressiva militare degli altri stati, così le politiche di il modo in cui vengono incarcerati i prigionieri palestinesi è di fatto un laboratorio anche per tutto il mondo, per la repressione che viviamo anche qua, per esempio. Ci sono tante analogie che si potrebbero fare tra il regime detentivo in Palestina e il 41 bis, per cui l'isolamento per esempio è una prassi estremamente utilizzata dalle prigioni israeliane, e quindi è, come dire, non è qualcosa che non ci riguarda, è qualcosa che è importante che anche noi tocchiamo con mano, perché di fatto vediamo anche qui la repressione aumentare e non sono cose scollegate, ecco.
Ma tu consideri solo una cosa, che quando Israele vende, tra virgolette, lo Stato di Israele vende i propri software, percorsi di sicurezza, non so come dire, le proprie armi, i propri droni, come hai detto te, dice sempre testati sul posto, come di, e quindi su chi li testa, insomma, tutti gli strumenti di controllo, le armi, le varie tipologie di lacrimogeni e quant'altro, oppure insomma tutto quello che si è inventato negli ultimi, sono sempre comunque testati. Questa è una delle pubblicità, no, che usano le aziende israeliane nel vendere i propri prodotti, e quindi questo ci fa capire. Bene, quindi tre momenti per rivederci. Giovedì pomeriggio, velocemente ridà gli appuntamenti.
Giovedì alle 5 a Piazza San Marco per la giornata, diciamo, internazionale del prigioniero e l'abolizione di tutte le carceri del 41 bis. Sabato 21 alle 6:30 sotto l'ambasciata israeliana e domenica 29 gennaio a Scoop con tutto questo ricchissimo programma a sostegno della causa palestinese e di informazione e poi a sostegno anche del centro Amal.
Soprattutto, insomma, a sostegno del centro Amal al-Mustaqbal, il centro della speranza. Bene, non so se volete aggiungere altro, se no io chiudiamo qui questo speciale sulla Palestina. Ciao, grazie.
Ciao
a voi.
Grazie a tutti.
Ciao.
انت احضر مضى
شوف
قنابل مضيئة 970 شوف من رام الله لروما شوف كيف ايوه هيك